vorrei fare una domanda utilizzando anche un sottolineatore che ha fatto il professor Scanzoni e anche per rendere più attuale, diciamo, il dibattito. Ma se dovesse passare la riforma epocale, sarebbe possibile un'antimafia internazionale? È una domanda ovviamente provocatoria, retorica, ma per restare, vuol dire, il destro, qui al dottor Aguilar, prego.
Grazie innanzitutto per aver invitato questa circostanza a presentare l'ultima fatica dell'amico Carlo Marino, diciamo, c'è un mio piccolo contributo in calcio. È frutto anche di una elaborazione comune da punti di vista diversi, dello storico Carlo Marino e, diciamo, un giurista, operatore di diritto e specificamente impegnato nella relazione di contrasto alla mafia da parte mia, ma siamo però giunti, partendo da direttrici diverse, da punti di partenza diverse, a dei punti di arrivo comuni o comunque, diciamo, assai vicini sul tema appunto dell'importanza strategica che sempre più ha l'aspetto internazionale della mafia e la necessaria connotazione sempre più internazionale che deve avere l'antimafia. Per rispondere alla domanda che mi è stata posta, diciamo, sull'attualità, devo però partire appunto dalla premessa. Non mi avventuro sul dibattito definitorio o ricostruttivo, diciamo, del modello ricostruttivo più aderente alla realtà fenomenologica della mafia, nel dare appunto la definizione e un'opzione rispetto all'uno all'altro, poi Carlo Marino lo farà da parte sua. Ma quello che direi certo, che al di là del modello ricostruttivo più aderente alla realtà della mafia oggi, e che è sicuramente lontano dalla realtà della mafia di sempre, della mafia di ieri, della mafia di oggi, quello che è l'approccio prevalente che è venuto dalla politica, diciamo così, dell'antimafia. Nel senso che non soltanto oggi, ma sempre, l'approccio della politica antimafia, e per ragioni che magari esaminerà Carlo Marino, ma ha a che fare probabilmente anche con la natura del potere mafioso, le sue capacità di condizionamento della politica da parte del potere mafioso, comunque credo che sia difficilmente contestabile che la politica antimafia in Italia, non solo in Italia, soltanto il problema dell'Italia, è stata una politica di contenimento del criminalità mafiosa. Mai una vera e propria politica di contrasto, perché nella semplificazione, diciamo, mediatica si parla sempre di attuazione, di repressione, cioè di contrasto. In realtà la politica antimafia in Italia è sempre stata una politica di contenimento del fenomeno mafioso e mai finalizzata, e mai indirizzata allo sradicamento. Questo, insomma, potremmo fare lunghissime semplificazioni, ma credo che basta la storia degli ultimi 20 anni, quella in modo molto efficace, e ahimè la maggior ragione, diciamo, potremmo dire profetico, detto col senno del poi, anche tragico, Giovanni Falcone nel suo libro Testamento, Cose di Cosa Nostra, quando non ci sono più i morti per strada, la politica antimafia finisce e la repressione, la tensione antimafia cala. E questo è accaduto, ahimè, anche dopo le stragi del 92, anche dopo la morte di Falcone. sono, diciamo, dopo le stragi del 92 e il biennio terribile stragista del 92-93, si raggiunge l'apice dell'indignazione collettiva, che determina l'apice della reazione repressiva da parte dello Stato e potremmo dire anche l'apice della legislazione antimafia, che però si esaurisce nell'arco di un quinquennio, in questo modo, perché possiamo dire fra il 96 e il 97, e la parabola si chiude. E si chiude perché viene meno l'emergenza della mafia, viene meno la strategia stragista, si è appunto realizzato l'obiettivo di contenere il fenomeno, di contenere le emergenze più gravi dal punto di vista dell'ordine pubblico della mafia. Proprio quel limite di fondo che Falcone, con lo stesso libro, denunziava, che era quello per cui veniva il problema della lotta alla mafia veniva percepito come un problema di ordine pubblico, tanto che la mafia spara, uccide, costituisce un problema, quando la mafia torna agli affari non costituisce più un problema, anzi spesso potremmo dire si torna a fare gli affari con la mafia degli affari, insomma, per usare un gioco di parole che però è una triste realtà. Ed è quello che si verifica nei momenti della cosiddetta pax mafiosa, cioè la mafia storicamente, quando subisce queste ventate repressive, adegua la propria politica e la propria strategia, diventa soprattutto mafia, appunto, che si verifica agli affari, mafia finanziaria, e in quel momento si allenta la presa, proprio perché dentro questa logica di contenimento e politica di contenimento del mondo. Questo è soltanto frutto di miopia politica e miopia culturale, o c'è qualcos'altro? O questo limite della politica antimafia ci dice qualcosa sull'essenza del potere mafioso? E quindi torno al tema, appunto, la definizione della mafia. Perché la mia sensazione è che, se mettiamo assieme questo singolare cadere sempre negli stessi errori, questo singolare ripetersi ciclico di questo limite essenziale della politica antimafia nella storia del nostro paese, che attraversa stagioni diverse, attraversa maggioranze politiche diverse, repubbliche cosiddette diverse, la prima, la seconda e così via, e costituisce una vera e propria costante, che in certi periodi si manifesta in modo più palese, più evidente, in altri momenti più strisciante, più latente, ma che costituisce una costante. Beh, se noi sommiamo questo dato con i dati che derivano dalla nostra osservazione del fenomeno, come risulta dalle inchieste, indagini, eccetera, traiamo la conclusione che allora noi non abbiamo di fronte quello che nella semplificazione mediatica è una criminalità organizzata, o ancor meno una organizzazione criminale, ma abbiamo di fronte molto di più. Abbiamo, e questo è un dato importante che serve, diciamo, ai giuristi e ai penalisti in particolare per individuare il punto, l'aspetto che denota e qualifica la criminalità di tipo mafioso rispetto alle altre forme di organizzazione criminale, quindi abbiamo di fronte una sofisticata organizzazione del crimine. Però noi dobbiamo, al di là della definizione giuridica, con queste poi si può essere giustizia chiara e specifica, diciamo, definizione giuridica, però dobbiamo avere presente anche la nozione socio-criminologica del fenomeno che abbiamo di fronte per articolare la migliore azione, diciamo, di effettivo contrasto, che si vuole contrastare. Allora, i dati ci dicono che la mafia sempre è stato soprattutto un sistema di potere criminale, ma un sistema di potere criminale, a volte in questa fase ad esempio specialmente economico-criminale, ma comunque un sistema di potere più che qualunque altra cosa, e in quanto sistema di potere criminale sul territorio, costituisce, diciamo, una sua caratteristica Quindi la eliminabile è fondamentale il suo radicamento sul territorio, che peraltro ne è una componente, vuol dire, fondante del suo potere, quando esercita un potere sul territorio, in quanto sistema di potere criminale sul territorio, agisce e si pone, direi quasi inevitabilmente, ma certamente, storicamente, in relazione con gli altri poteri. La particolarità della mafia, e cioè le sue relazioni con gli altri poteri che agiscono sul territorio, legali ed extralegali, la relazione fra mafia e politica, la relazione fra mafia e economia, ha a che fare non tanto soltanto con episodi più o meno diffusi o malcostumi più o meno diffusi di corruzione e collusioni dei vari, diciamo, potenti del momento, ma ha a che fare con un rapporto strutturale fra un sistema di potere e gli altri poteri che riconoscono e legittimano, scelgono di determinare un'alleanza stabile con quel sistema di potere criminale sul territorio. Questo, già detto in modo ovviamente semplificato e in forma quasi, diciamo, di spot concettuale, per trarre una conclusione, è lo Stato, una delle caratteristiche principali del potere mafioso che la distingue da altre forme di criminalità organizzata: un non essere estraneo al territorio, un suo non essere estraneo alla società, un suo essere in relazione costante con gli altri poteri. E la sua natura, che la distingue del tutto da altri fenomeni criminali, ma quello del banditismo, spesso espressione delle classi meno abbienti, la organizzazione mafiosa è un fenomeno di per sé interclassista, ma che esprime pezzi di classe, significativi pezzi di classe dirigente, cosa che si perpetua e si ripete. Non è un fenomeno nuovo quello dei professionisti che abbiamo visto, che sono il dottore Buttalau, l'architetto Liga, e cioè uomini appartenenti alla borghesia professionista siciliana, addirittura non collusi con la mafia, ma facenti parte della struttura mafiosa e con ruoli di vertice delle articolazioni dell'organizzazione mafiosa, ma suoi antecedenti, sono sempre facile ricordare il vecchio medico Navarro, capo famiglia di Corleone prima di Luciano Ligio, prima di Luciano Ligio, eccetera, ne costituisce una componente strutturale. Allora, se noi abbiamo presente che questa è l'essenza della mafia e di questo tipo di organizzazione di mafioso, che possiamo trovare, ravvisare in altre aree territoriali vicine allo Stato. Il libro di Carlo Marino e il mio contributo sono anche una proiezione di studi e di attività di confronto che insieme abbiamo fatto anche in luoghi molto, molto lontani dalla Sicilia, cioè in congressi, convegni e incontri di studi nel Centro America. Dove Centro America e Sud America si stanno consolidando, stanno accumulando sempre più potere, queste altre mafie, per tempi colombiani, quelli messicani, quelli dei paesi dell'area del Centro America, che sono in fase espansiva, salvadoregni e così via, hanno delle note in comune, delle caratteristiche in comune con quelle delle mafie italiane ed europee. E tutto ciò naturalmente si sta incentivando e crescendo all'interno del processo di globalizzazione economica e finanziaria, soprattutto in questa fase, nella fase in cui le mafie tradizionali le mafie tradizionali italiane sono entrate da alcuni anni in un processo di spiccata finanziarizzazione, sempre più proiettata verso il reinvestimento delle ricchezze frutto dei traffici illeciti in attività di tipo finanziario, o sempre più proiettata verso le attività illecite di tipo transnazionale, gestendo traffici illeciti internazionali di droga, di armi, di esseri umani, di rifiuti tossici, tutto ciò che costituisce e può costituire fonte di arricchimento illecito viene sempre più gestito dalle singole mafie in modo federato con le altre mafie, e sempre più la globalizzazione economica facilita sempre più movimenti di uomini e di capitali sul territorio, e un processo di spiccata non solo interazione ma integrazione tra le mafie, diciamo, internazionali. Allora noi di fronte a questo, da qui nasce, lo so perché insomma abbiamo parlato a lungo prima che Carlo Marino poi elaborasse il suo libro, qui nasce anche l'idea di Carlo Marino e il sottotitolo, non solo il titolo ma anche il sottotitolo, il manifesto per l'internazionale antimafia, chiaro che è un'idea molto ambiziosa, con qualcosa anche di utopistico, insomma anche con un po' di ambizione in più, di inizio di utopia, poi la storia in qualche modo si muove, e noi dobbiamo sempre più renderci conto che o ci muoviamo in questo contesto, con questa idea, per attivare un momento di azione di mafia globale, transnazionale, oppure la partita praticamente persa. Cioè, oggi l'economia è sempre più globale, è fortemente condizionata da economie criminali, e noi si va verso un processo sempre maggiore di mimetizzazione dell'economia illecita e di integrazione tra economia lecita e economia illecita. Il nostro futuro sarà, se si va ancora avanti su questo seguendo questa linea di tendenza, e se non ci si ferma prima di fronte a una totale processo di mafiosizzazione non solo dell'Italia, cosa che è già avvenuta da anni, diciamo così, ma mafiosizzazione del mondo, scusate se la visione un po' apocalittica che mi prospetto, ma questo bisogna avere diciamo, le idee molto, molto chiare verso dove stiamo andando. Dopodiché però, questo insomma, va a conclusione, rispondo anche alla domanda, ma voglio arrivarci alla fine di questo discorso, perché noi abbiamo due temi fondamentali, sono il metodo e il contenuto. Allora, il metodo deve essere guardare verso un momento di coordinamento internazionale, dicevamo prima utopie e sogni. Gianni Falcone ideò ed ebbe quello che all'epoca era anch'esso un sogno, un'utopia, che le indagini antimafia non venissero gestite in modo artigianale, come venivano gestite ai tempi del pool antimafia, da un manipolo di magistrati dell'ufficio istruzione che, grazie anche alla loro capacità, diciamo, creativa e inventiva, dei giudici istruttori, dei loro capi, come dici prima, e Antonino Caporretto dopo, crearono le premesse di un modo di agire in modo strategico e coordinato, ma purtroppo necessariamente limitato territorialmente con le regole della competenza territoriale, che dava un codice che non era certamente pensato per affrontare i fenomeni mafiosi di dimensione nazionale, che già la mafia era benché percepita a quei tempi ancora più che oggi come un fenomeno, diciamo, locale e soltanto meridionale. Capì questo, fu sua l'idea, poi ebbe la forza e il tempo, diciamo appena il tempo, perché un anno prima di essere ucciso, andato al Ministero della Giustizia a far trasformare queste sue idee in leggi, perché vennero istituite le procure distrettuali antimafia, che altro non sono che la trasposizione in legge e su scala nazionale il pool antimafia che era stato costruito artigianalmente a Palermo, e poi pensato, diciamo, in grado a livello nazionale, la consapevolezza che occorreva un momento di coordinamento nazionale che era la Procura Nazionale Antimafia. Era un'idea, un sogno di Falcone, non realizzato esattamente nei termini più ambiziosi cui Falcone aveva pensato, ma che comunque si è realizzato. Beh, dopodiché l'Italia, in qualche modo, la legislazione antimafia, il sistema italiano ha fatto un po' scuola, e oggi abbiamo un organismo europeo che si ispira al modello della Procura Nazionale Antimafia. Eurojust, è giusto, come si dice, la legislazione francese, e il modello e la proiezione a livello europeo della Procura Nazionale Antimafia, certo con un po' meno poteri, perché con i limiti di legislazione ancora nazionali che faticano a diventare legislazione europea. E qui quindi a un sogno si aggiunge il sogno è quello del procuratore europeo antimafia, cioè da Eurojust dovrebbe nascere un organismo europeo che non ha funzione soltanto come oggi, un luogo dove si incontrano i rappresentanti delle varie magistrature europee, si scambiano idee, informazioni, favoriscono il coordinamento e il collegamento delle varie procure nazionali dei paesi europei, ma potrà diventare, ci auguriamo tutto, procura europea per affrontare la criminalità transnazionale in ambito europeo, insomma, questo quando si è potuto costruire, mentre lo si è fatto, ed è un passo avanti, a sede all'AIA, come è noto, ogni paese messo e l'Unione Europea, come sapete, si sta sempre più allargando, ogni paese membro ha il suo rappresentante dentro una legislazione, tanta legislazione nazionale che piano piano stanno facendo dei passi avanti per rendersi più omogenei, con un processo purtroppo lento perché le culture giuridiche sono diverse, i sistemi sono diversi, così. Questa stessa idea è l'idea con la quale si è cominciato a ragionare, a discutere. Io con ho voluto lanciare qua una provocazione, perché so che non esistono oggi i presupposti per pensare a una procura globale antimafia, cioè dire che il procuratore nazionale europeo che si incontra, cioè il procuratore europeo, il rappresentante di Eurojust che si incontra con un'ipotetica, diciamo, procura asiatica, una procura del nord o del Sud America. È chiaro che è come aprire il libro dei sogni, perché mancano i presupposti con gli stati mafia, tutto quello che c'è in giro per il mondo, che si possa arrivare in tempi brevi a questo, però dobbiamo cominciare a pensarci, perché cominciamo a pensare a questo, cominciamo a ragionare a quali sono le vie per praticarlo, oppure significa appunto rinunciare del tutto alla sfida. Dopodiché, arrivo finalmente alla risposta alla domanda e poi chiudo, perché però non basta il metodo, ma ancora il contenuto, cioè cosa vogliamo mettere dentro questo organismo. Allora così vengo anche alla risposta della Commissione della Giustizia. Ma io quando sono stato in Centro America, in Messico, in particolare per una conferenza che ho fatto anche con il professore Marini, dove si registra non solo una criminalità organizzata di mafioso estremamente diffusa, ma un altissimo tasso di corruzione dentro gli organismi preposti al contrasto alla mafia, dentro gli organi investigativi, dentro anche la stessa magistratura, corruzione che è dovuta anche al totale controllo da parte degli organi investigativi di polizia giudiziaria e della magistratura, da parte del potere politico, che spesso è profondamente colluso e condizionato con il sistema criminale mafioso in quelle parti. Ho sempre detto, guadagnando che prima pagina del giornale di quelle parti, perché per loro è una cosa quasi, diciamo, scandalosa, che io considero il modello italiano, almeno se non ci vediamo se esisterà più questo modello italiano da qualche anno, il modello italiano che ha dato comunque dei buoni risultati, è un modello che ha come suo presupposto la totale autonomia e indipendenza della magistratura, a cominciare dalla magistratura inquirente, chi ha il compito, cioè, di avviare le indagini e di dirigere la polizia giudiziaria rispetto agli altri poteri, non c'è un potere politico. Si può pensare di affrontare problemi gravi, non sono estremamente diffusi, di corruzione del potere politico soltanto se c'è un potere giudiziario, quindi un potere di controllo che il controllore e il controllato siano del tutto autonomi, che non significa che il controllore non debba essere controllato da nessuno, questa volta bisogna prevedere un meccanismo di contrappesi, e credo, ripeto, con i suoi limiti e i suoi difetti, niente perfetto, comunque il sistema italiano ha motivo di essere esportato, e spesso in Europa, fuori d'Europa, viene visto come un modello di riferimento. Allora io credo che nell'ipotetica procura globale antimafia, il procuratore globale antimafia deve essere, diciamo, superpotente, ma deve essere comunque sganciato dal controllo del potere politico, che in qualche modo va controllato. E allora torno al punto di partenza. Riforma costituzionale della giustizia. Beh, quando si ha a che fare con un sistema come quello mafioso, un sistema di potere criminale così legato con potentati politici ed economici, il presupposto è garantire separazione dei poteri e per parlare appunto del potere giudiziario, autonomia e indipendenza di ogni componente della magistratura, giudici ma anche giudici esteri. La riforma, la pseudo riforma della giustizia, come è noto, ha tra i suoi snodi più importanti una serie di interventi, non entro in dettaglio, sul riguardo il potere di iniziativa di indagini, si passerebbe la polizia giudiziaria, in qualche modo passerebbe la polizia giudiziaria, sarebbe sottratto al pubblico ministero, altri meccanismi come separazione di carriera, eccetera, con una serie di correttivi che finirebbero, interventi sulla obbligatorietà della discrezione dell'azione penale, che vedrebbe in qualche modo etero diretto dal Parlamento, che darebbe le indicazioni a un pubblico ministero su quali materie privilegiare le indagini nell'anno futuro, eccetera, una serie di interventi che incidono in modo direi determinante sull'autonomia e indipendenza della magistratura, in modo determinante sul principio di separazione dei poteri, di equilibrio fra i poteri, che sicuramente danneggerebbe anche ovviamente le indagini sulla mafia, danneggerebbe le indagini sulla mafia per quella natura della mafia. Se la mafia fosse soltanto organizzazione criminale, potrebbe anche non avere un effetto così dirompente con le forme di genere dell'indagine antimafia, ma siccome la mafia è quel sistema di potere criminale, i rapporti di integrazione con potere economico e potere politico, non c'è dubbio che questo tipo di pseudo riforma della giustizia inciderebbe in modo diretto anche sulla efficienza della antimafia giudiziaria e non solo. E per questo credo un motivo in più, credo, per confrontarsi con la ricostruzione della storia della mafia, perché punto credo importante è, o noi ci rendiamo conto che cos'è stata e che cos'è la mafia oggi, se non partiamo